Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone.
Buon sabato, care amiche e cari amici, grazie per essere in mia compagnia, in nostra compagnia. Tra poco ci raggiungeranno tanti ospiti e, come di consueto, a Obiettivo Salute Weekend passiamo in rassegna e commentiamo le notizie più cliccate, più ascoltate, più lette della settimana. E anche questa settimana notizie che riguardano il SARS-CoV-2, il Covid-19. Intanto saluto il nostro primo ospite del sabato, sono molto lieta di averlo in linea, il professor Massimo Ciccozzi, responsabile dell'unità di statistica medica ed epidemiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia all'Università Campus Biomedico di Roma. Professore, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Bentornato. Professor Ciccozzi, a inizio settimana abbiamo parlato del SARS-CoV-2 e delle sue varianti. Dicevamo, sembra quasi un titolo di un film. Professore, nel frattempo le varianti sono aumentate. Allora, facciamo un passo indietro. I virus fanno i virus e quindi mutano. Nulla di nuovo sotto il sole.
No, assolutamente è vero, mutano, è il loro lavoro. Lo fanno perché devono adattarsi all'ospite e parassitarlo il più possibile. Quindi mutare significa vivere e andare in simbiosi con l'ospite che hanno infettato.
Professore, ma ci sono dei virus che mutano più di altri o sono le condizioni esterne o dell'ospite che sollecitano i virus a mutare?
Ma diciamo tutte e due le cose, parliamo di pressioni selettive date dal sistema immunitario dell'ospite, dato dalla farmacologia, cioè dalle terapie, date anche dal vaccino se viene fatto e esiste un vaccino. Pensiamo all'HIV, l'HIV muta tantissimo, è uno dei virus che muta più di tutti, tanto è che non si riesce a fare un vaccino per HIV. E pensiamo all'epatite C, che è anche un altro virus che muta e addirittura fa delle quasi specie, anche lì il vaccino non è stato fatto. Insomma, ci sono virus che mutano di più e virus che mutano di meno. Questo è un virus che fa le sue mutazioni, fa quelle giuste che deve fare da virus respiratorio, quindi fa il suo lavoro, non ne fa molte grazie al cielo, e anzi le molte che fa sono tutte mutazioni che non lo favoriscono e quindi, come dire, sono transienti, revertono e ritornano allo stato iniziale, quindi non fanno niente, le contiamo dal punto di vista evolutivo perché vanno contate, ma poiché sono mutazioni, diciamo tra parentesi, silenti, non cambia l'aminoacido, quindi non dà nessun vantaggio al virus, ma neanche a noi.
Certo, ma professor Ciccozzi, i vaccini si riveleranno efficaci contro queste nuove varianti oppure saranno proprio i vaccini a spingere il virus a mutare nuovamente in una rincorsa continua?
Allora, sono tutte e due le cose. Allora, l'efficacia dei vaccini che sono adesso in commercio, in circolazione, sembra che non venga inficiata dalle varianti nuove. Hanno così fatto i test, c'è addirittura una pubblicazione dell'Università del Texas uscita pochi giorni fa. Sembra che i test che hanno fatto non provino che non viene inficiata l'efficacia vaccinale. Ovvio che il vaccino dà pressione selettiva e induce a mutare, ma induce a mutare il virus in maniera che si adatti sempre di più al nuovo ospite. Quindi diciamo che andiamo verso un possibile, quasi sicuro adattamento di questo virus a noi, ma come ho sempre detto è solo una questione di tempo. Dobbiamo lottare contro il tempo, quindi più noi ci vacciniamo, più noi osserviamo le regole, meno il virus circola, più lui muta in nostro favore, cioè in maniera tale da mettersi in equilibrio col nostro sistema immunitario.
Professor Ciccozzi, prima di salutarla, due informazioni riguardo all'ultima variante. Abbiamo parlato della variante inglese, di quella sudafricana, nigeriana, italiana, adesso quella giapponese. Rispetto alle altre ha delle caratteristiche differenti?
No, ha soltanto, molto, molto più simile a quella sudafricana, ha questa mutazione 484, ma insomma si comporta come le altre varianti, molto contagiosa, ma non sembra che interessi la letalità. Quindi probabilmente sono ceppi che, essendo molto più contagiosi di quelli che normalmente circolano, nel tempo, se continuano a circolare con quella velocità, chiaramente andranno a sostituire il ceppo più prevalente oggi. Ma insomma non cambia nulla, noi ormai siamo abituati ad avere ceppi molto molto contagiosi. Pensiamo che noi abbiamo la DG614, che è una mutazione fatta subito dopo il ceppo di Wuhan, nel momento in cui ha infettato Europa e America. Questa mutazione è stata fatta sulla proteina spike e l'ha reso estremamente più contagioso, ma parliamo da febbraio. Quindi se adesso verrà soppiantato da un altro ceppo sempre contagiosissimo, ma a noi non ci cambia, se noi rispettiamo le regole non ci infetta sia con la variante che senza variante.
Professor Ciccozzi, i dati non sono incoraggianti. Salutiamoci con così una sua previsione, il suo punto di vista sulla situazione che i dati fotografano oggi.
I dati dovranno cambiare perché noi li dobbiamo far cambiare. Se noi manteniamo questo comportamento, certo capisco che non è facile, non è semplice girare con la mascherina, non è semplice non abbracciare più le persone, non è semplice questo tipo di vita, però mettiamoci in testa che lo dobbiamo fare ancora per un po' di tempo. Il vaccino ci aiuterà ed è, come ho detto anche prima, è una battaglia che noi andremo a vincere, è solo una questione di tempo.
Grazie professor Ciccozzi per essere stato con noi, buon sabato e buon lavoro.
Grazie a voi, buon sabato.
E a proposito di vaccini, alla dottoressa Stefania Capone, responsabile della ricerca preclinica di Reitera, abbiamo chiesto di spiegarci le differenze tra i vaccini a base di RNA messaggero come Pfizer e Moderna e quelli ad adenovirus come Reitera, che, come la dottoressa Capone ci ha spiegato, fa uso di un vettore adenovirale derivato da primati e modificato naturalmente in modo tale da non essere in grado di riprodursi e quindi innocuo per l'uomo. Sentiamo che cosa ci ha raccontato.
Appartengono entrambi ad una, chiamiamola, più grande categoria, che è quella dei vaccini genetici. Quello che differenzia i vaccini genetici, che sono comunque di più recente ideazione messa a punto, dai vaccini tradizionali, è che mentre per i vaccini tradizionali si utilizza l'intero patogeno inattivato oppure pezzetti proteici dei patogeni come vaccini, la categoria dei vaccini genetici invece ha in comune il fatto che si utilizza una qualche forma di vettore per veicolare l'informazione genetica e far produrre direttamente alle cellule del nostro corpo la proteina o il pezzetto del patogeno contro cui vogliamo fare il vaccino. Per un periodo di tempo limitato le nostre cellule agiscono come dei piccoli bioreattori che producono questa proteina o antigene e il nostro corpo reagisce producendo anticorpi e linfociti T. E chiaramente poi ci sono i vaccini come Pfizer e Moderna che utilizzano direttamente l'RNA messaggero e la categoria dei vettori virali a cui appartengono gli adenovirus, in cui utilizziamo il virus come una navicella per trasportare il gene, in questo caso della proteina spike del coronavirus.
Bene, per il momento ci fermiamo, ma restiamo insieme. Parliamo di un disturbo molto, 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 molto diffuso. Ha tantissime forme. Probabilmente una di queste è proprio quella che vi sta dando del filo da torcere, perché c'è anche quello del weekend. Di che cosa sto parlando? Sicuramente l'avete già immaginato, ma restate con noi.
Obiettivo Salute Weekend.
Ecco Eccoci di nuovo insieme, torniamo con il Siegfriedo di Wagner, che si apre proprio con questo ritmo incalzante, pulsante, che si fa via via più intenso fino a raggiungere una pulsazione quasi dolorosa. Ricercatori dell'Università di Lubecca qualche anno fa hanno proprio studiato la musica di Wagner, che sappiamo soffriva di terribili, frequenti attacchi di cefalea, che definiva la piaga principale della mia vita. Ne parlava con amici, familiari nelle sue lettere e anche nei diari della moglie Cosima. D'altronde, beh, potremmo dire ci sta, perché questa è una malattia che predilige le persone intelligenti, perché chi ne soffre è generalmente una persona creativa, vitale, pronta, scattante, estrosa. Mi fermo qui perché altrimenti vi montate la testa, ma voi restate, e intanto saluto il professor Piero Barbanti, primario di neurologia al San Raffaele Pisana di Roma e presidente dell'Associazione Neurologica per la Ricerca sulle Cefalee, che è tornata a trovarci. Professor Barbanti, buongiorno.
Eccomi qua, buongiorno, grazie dell'invito.
Allora, diciamo intanto alle amiche e agli amici di fermarsi in linea con noi, anche perché vogliamo aggiornarli su alcune novità nel trattamento di questa malattia, che lo sappiamo è una pessima compagna di viaggio di vita. Ma professor Barbanti, io chiuso il primo blocco dicendo che ci sono tante forme di mal di testa, una particolarmente, io la descrivo un po' la cefalea di Vasco. Sentite un po'.
Siamo solo noi che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi.
Professor Barbanti, allora, chi oggi si è svegliato con la testa che scoppia, facciamo un po' come il cacio sui maccheroni. Un suggerimento, un consiglio.
Intanto direi di sentirsi Chopin, perché prima di Vasco Chopin soffriva di terribili emicranie, e Vasco non lo so. Beh, intanto chi si sveglia con il mal di testa si mette in movimento, perché a volte l'attività fisica, dando questo movimento adrenergico, è in grado di far passare il mal di testa, così come prendere una prima colazione che sia sostanziosa con il caffè, un po' di vasocostrizione da caffeina, un po' di attività di metabolismo che si risveglia, ed ecco che questo motore potentissimo, che però è spesso fermo ai box per manutenzione, cioè il cervello emicranico, può riprendere alla grande. Se così non è, ovviamente bisognerà prendere un analgesico e occorrerà capire con chi fidanzarsi, con quale, ma con dei rari incontri, perché di troppi fidanzamenti, di troppi analgesici, si può poi ottenere in realtà l'effetto opposto.
Professor Barbanti, mi aiuti a capire, c'è chi all'attacco, di fronte all'attacco, resiste, c'è chi invece prende subito un analgesico. Quale delle due scelte è vincente?
Oddio, bisogna dire un consiglio pratico, come facciamo sempre nel suo programma. Allora, se uno ha fino a 2 giorni a settimana di mal di testa, lo prende i primi sintomi, ma se incomincia ad averlo più spesso, attenzione, per 2 motivi. Primo, perché se lo prende troppo spesso, quando non avesse almeno 3 a settimana, rischia di cronicizzarlo, ma poi anche perché quando diventano molto numerosi gli attacchi, possono alcuni abortire spontaneamente, e molto dipende dalla personalità del soggetto. C'è una condizione chiamata cefalalgofobia, la fobia della cefalea, che colpisce ovviamente chi? Gli emicranici, i quali imbracciano il fucile alle prime avvisaglie. Se io sono ansioso, con l'analgesico devo andarci un po' cauto, perché sennò rischia di farmi prendere la mano e di curare con l'analgesico la paura che mi venga l'attacco, e questo è un errore da matita blu.
Professor Barbanti, non possiamo, il nostro convitato di pietra, parlare anche di Covid. Il mal di testa può essere un sintomo di Covid?
Sì, il mal di testa può essere un sintomo di Covid, perché il Covid può attaccare il sistema nervoso e la cefalea è il primo sintomo di assalto al sistema nervoso. Però stiamo ben attenti, se il soggetto ha mal di testa da lungo tempo, questa è già una diagnosi di esclusione, poi raramente un soggetto che ha il Covid ha solo mal di testa. Quindi possiamo tranquillizzare e considerare però che se un soggetto ha il Covid e anche mal di testa, non la consideri una condizione così rara.
Ma questi tempi così difficili, il lockdown, la preoccupazione economica per la salute, insomma, questo momento anche così emotivamente pesante, ha fatto aumentare gli attacchi di cefalea, colpa anche dello stress, immagino?
Ha fatto aumentare gli attacchi di cefalea più adesso, in cui noi siamo allarmati, ma purtroppo, diciamo la verità, un po' meno, e questa è una mea culpa. Io sono armato come medico, ma molte persone hanno mollato un po' rispetto alla prima ondata. Quando c'è stato il lockdown durissimo, era talmente elevato la paura, eravamo quindi talmente immersi nello stress, e quando c'è lo stress acuto, l'emicrania è silente. E quando stacchi lo stress, che l'emicrania ti presenta come le cartelle di Equitalia, tutta la striscia delle cose non pagate. Quindi in questa fase in realtà stiamo vedendo un po' l'insofferenza, un po' le preoccupazioni economiche, un po' anche, mi permetto di dire, questa folle incertezza se fare o meno il vaccino, come se spettasse a noi fare una decisione medica: facciamola scegliere al nostro medico e facciamolo questo vaccino.
Professore, a proposito di vaccino, tra gli effetti collaterali ci può essere un aumento del mal di testa o un attacco di mal di testa?
Io sono emicranico, io ho fatto il vaccino di corsa e non ho avuto nulla. Noi sappiamo che le vaccinazioni possono destare, devono destare una reazione immunologica, se no non è un vaccino, e alcuni soggetti possono avere una modesta cefalea. Non ho mai visto un soggetto, ho visitato oltre 80.000 persone con emicrania in vita mia, che si sia rivolta a me per un mal di testa da vaccino.
Professor Barbanti, alle amiche e agli amici all'ascolto, io ho anticipato: restate con noi, non solo perché il professor Barbanti vi darà delle indicazioni nella gestione di questa malattia, anche quotidiana, abbiamo dato il suggerimento di quando e chi deve prendere subito l'analgesico e chi invece ad esempio deve aspettare, l'importanza di fare una buona colazione, questo serve anche ai nostri ragazzi che spesso lamentano mal di testa, ma soprattutto perché ci sono delle novità, c'è una sorta di rinascimento nel trattamento di questa malattia. Ce ne vuole parlare? Noi ne abbiamo già parlato diverse volte, ma vorrei con il suo aiuto così dare a chi ci ascolta un po' il polso della situazione, di che cosa abbia prodotto anche la ricerca.
Eh sì, nel 1988 fu scoperto uno dei killer, che si chiama CGRP, uno degli attori forse principale dell'emicrania, e dopo 32 anni è stato fabbricato il cecchino. Il cecchino è questo anticorpo, in realtà sono tre anticorpi che diventeranno quattro, che entra nell'organismo iniettato sottocuteo, uno in particolare solo sarà iniettato per via endovenosa, entra e morde il CGRP, lo tiene da parte. Abbiamo dei risultati che sono davvero impressionanti. Noi stiamo adesso pubblicando uno studio su 240 pazienti seguiti per 48 settimane, cioè un anno. Il 76% dei pazienti con emicrania cronica dimezza gli attacchi e il 44% li riduce dei due terzi. Come sempre, la medicina è fatta non di proclami, ma di numeri. C'è una fetta che non risponde, e soprattutto gli anticorpi non devono essere acquistati a occhio, ma prescritti solo a chi ne abbia titolo e diritto, e questo lo stabiliscono i centri che sono stati identificati dalle varie regioni. Questi anticorpi sono quindi indicati per quelli che hanno l'emicrania ad alta frequenza, cioè almeno 8 giorni al mese, o nella forma cronica, e abbiano fallito almeno 3 trattamenti preventivi precedenti.
Professor Barbanti, lei è in libreria con un libro, si intitola Emicrania, storia di un personaggio in cerca d'autore. Il titolo mi piace moltissimo, edito dal Sole 24 Ore, è un libro in cui lei racconta appunto questa malattia attraverso anche un linguaggio molto molto semplice, molto diretto, raccontando un po' dalla parte del paziente, ma professore, ci sono anche tanti consigli sulle cose da non fare, perché noi abbiamo un rapporto strano, no? Con il mal di testa, anche chi ce l'ha frequentemente, cerchiamo così di farci diagnosi da soli, ci affidiamo al consiglio dell'amica, e alla fine rischiamo di peggiorare la situazione, tanto che in più di un'occasione lei ci ha raccomandato di evitare il fai da te. Professor Barbanti, che cosa leggiamo di particolare nel suo libro? Qualche chicca,
intanto,
come si
il
dice.
Il libro parte da un presupposto, che l'emicrania è il prezzo pagato da un cervello troppo veloce per sopravvivere a se stesso. È un premio dolorosissimo di un motore potentissimo. Le cose da non fare. Primo, non fare esami. Sono del tutto inutili. Tutti inutili. Secondo, non credere che i mal di testa non possano essere curati. La terza cosa, non prendere caramelle da sconosciuti. Mi spiego meglio. Noi abbiamo tante persone che sono sottoposte a dolorosi o costose procedure, a volte interventi chirurgici. Allora c'è un capitolo nel libro che dice miracoli e telesogni, fatevelo mettere per iscritto. E cioè il terzo non è non abboccate. Quando qualcuno proponga a voi delle cose particolari, per carità, se è una cosa che ha una valenza scientifica non avrà problemi a scriverlo, altrimenti perderete i soldi, perderete tempo e alcune volte si rischia di perdere la salute. Per esempio, manipolazioni vertebrali possono nei soggetti emicranici più che nei soggetti normali indurre la presenza di dissecazioni dei vasi del collo, quindi tutto questo deve essere normato.
Professor Barbanti, stiamo parlando di una malattia che è molto frequente, è la terza malattia più frequente al mondo e la prima causa di disabilità in soggetti di età inferiore a 50 anni, quindi nel pieno dell'attività lavorativa, colpisce prevalentemente le donne, ma... Professore, anche gli uomini si confrontano anche pesantemente con il dolore.
È vero, ci sono i numeri che fanno paura, perché la perdita tra costi diretti e indiretti per il fenomeno mal di testa, ma soprattutto emicrania, è di 20 miliardi di euro all'anno. Pensi che il 42% degli emicranici sostiene di avere fatto studi che hanno risentito, nel senso di non aver osato, del proprio mal di testa, cioè hanno ottenuto studi, titoli di studio un po' diversi perché magari si sentivano delicatini o fragili.
Certo.
Quindi si tratta davvero di una patologia che va riconosciuta, anche perché, attenzione, il soggetto emicranico sta talmente tanto male quando ha l'attacco che quando non ce l'ha sta male perché lo attende, esattamente come chi soffre di attacchi di panico. E quindi sembra un menagramo, sembra una persona ombrosa perché rifiuta le cene, non so se domani verrò, non riesce a pianificare e è una vita davvero vissuta a metà. Altro titolo di un capitolo del libro.
Allora, in chiusura, professor Barbanti, voglio ricordare, anzi voglio anticipare, che il 20 gennaio, mercoledì prossimo, tra le 10 e le 12.30, ci sarà un evento organizzato dal Sole 24 Ore Radio 24 proprio sull'emicrania. Si intitola Combattere il disagio, prospettive future. Abbiamo infatti parlato di prospettive di miglioramento della qualità di vita del paziente con il professor Barbanti. Se ne parlerà anche in questo evento, dove siete tutti invitati a partecipare. La partecipazione libera, gratuita, previa registrazione. Vi lascio il link, ma lo metto sulla pagina anche di Obiettivo Salute, www.ilsole24ore.com/emicrania. Professor Barbanti, grazie per essere stato con noi.
Grazie, grazie a lei e a tutti gli ascoltatori.
Complimenti, ricordiamo il titolo del suo libro, Emicrania, storia di un personaggio in cerca d'autore. Cercatelo in libreria. Grazie, buon sabato, professor Barbanti.
Grazie, buon sabato.
Speriamo che con i nostri consigli il vostro mal di testa vi abbia abbandonato, perché noi ci vediamo, anzi ci sentiamo, alle 12 di domani per la bufala in tavola. Si mangia di nuovo insieme, voilà. Buon sabato da Nicoletta.